compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare con noi bandiera.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Sono le 21 e 3 minuti primi di oggi, 27 marzo 2019 dopo Cristo, e qua su radiazione.info, come ogni mercoledì sera, comincia Memoria Resistente. Ciao Lucky.
Assolutamente, ciao Frank.
Allora, un programma di letture partigiane, un programma che guarda al passato ma guarda anche al presente, perché
e soprattutto
i fascisti c'erano ieri, i fascisti ci sono oggi, che sia al governo è piuttosto evidente, ma sono anche per le strade. Infatti, notizia di un paio di giorni fa, dopo la triste e meschina manifestazione fatta appunto il 9 marzo dal comitato No 194, appoggiato anche da vari partiti di vicini all'estrema destra. Come sapete, questo sabato c'è il grande appuntamento del clerical fascismo per la famiglia a Verona, patrocinato tra l'altro da un ministro del nostro governo che è Pillon, a cui parteciperà comunque non soltanto lui come esponente del governo, e di cui vi parleremo dopo, ma immagino che di questo evento abbiate anche già letto o comunque sentito. Altra cosa, un po' per anticipare questo lieto evento, Forza Nuova ha deciso di chiamare una manifestazione a Padova il giorno prima, quindi questo venerdì 29 marzo.
Sì, perché il 31 è domenica. Sì,
perché oggi è il 27, quindi la matematica non ci tradisce. E appunto per il 29 marzo alle 7:30 di sera ha lanciato questa manifestazione, sempre contro la 194 e a favore della famiglia tradizionale. La manifestazione è stata resa pubblica sulla loro pagina di Facebook per circa un'ora, poi è stata oscurata e resa visibile solo a chi segue la pagina di Forza Nuova di Padova. Però al di là di quello, qualche compagno ha sgamato questa cosa e quindi è stata lanciata una contromanifestazione. Di solito gli appuntamenti li diamo alla fine, però direi che in questo caso si lega bene anche con gli argomenti che si trattano in trasmissione. È stata lanciata una contromanifestazione che partirà con il concentramento alle 18 in Piazza delle Erbe. Cosa originale, l'autorizzazione a manifestare è stata data a Forza Nuova, ma non è stata concessa da parte della questura, ovviamente, alla contromanifestazione, no? Che non ha il diritto, insomma, di esprimere il proprio antifascismo, perché al di là, poi l'abbiamo già detto anche molte volte, al di là poi dei temi singoli sui quali si spendono, che molto spesso sono aberranti e come appunto la sì, famiglia tradizionale o contro l'interruzione di gravidanza volontaria, però anche quando si spendono con la foresta che avanza, 100% animalisti, per altre questioni magari anche in linea di principio lontanamente condivisibili, comunque sono e restano dei fascisti.
Assolutamente.
E l'antifascismo è un valore che tutti noi dovremmo imparare a tenerci stretto, quindi ovviamente già a partire dall'inizio della trasmissione vi invitiamo a partecipare questo venerdì alla contromanifestazione, al di là dei permessi o meno della questura, è anche una chiamata singola, morale, va al di là di un permesso o meno che un poliziotto o un super poliziotto ti può dare, e al di là della partecipazione di questo venerdì, comunque direi che i tempi richiedono un impegno che noi cerchiamo di ispirare anche nei confronti di chi ci ascolta, leggendo le gesta dei partigiani di ieri, che possono ispirare i partigiani di oggi.
Assolutamente,
dire.
Perché comunque loro dei permessi dei vari questori dell'epoca poco gliene importava assolutamente.
Non credo glieli dessero.
Proprio assolutamente, a parte che non glieli dessero, ma per loro non esistevano permessi, loro agivano e basta, perché il principio era ben chiaro: antifascismo è liberare il suolo patrio dalla presenza dei tedeschi, chiaramente, e dei loro servi fascisti. Dopo l'8 settembre 43 fondarono quella, appunto, come Forza Nuova, questa repubblichetta da burla chiamata Repubblica Sociale Italiana, che non aveva né capo né coda, anzi era solamente un assemblaggio di varie porcherie di persone, galeotti, assassini, via dicendo, la peggio feccia di esseri, chiamarli umani è impossibile, che...
Guarda, prendo la palla al balzo sul chiamarli umani è impossibile. Un'agenzia di qualche ora fa ci porta a Confindustria, che dichiara, bacchetta un po' il governo e dice: la politica cambi passo, il lavoro è fermo, non c'è inversione di tendenza. Quindi nonostante abbiano suggerito, per non dire dettato, le riforme del lavoro che i vari governi hanno fatto negli ultimi 20 anni, nonostante,
non gli va ancora bene,
nonostante le ricette che promuovevano e che hanno promosso non abbiano portato a un risorgimento economico, comunque a una maggiore distribuzione della ricchezza, hanno ancora la faccia tosta questi di venire a bacchettare i politici che non si impegnano abbastanza a fare loro le istanze, appunto, del padronato. Cioè, questo inquadrare anche la faccia tosta di certa gente.
Esatto, cioè vanno proprio purtroppo a braccetto, non c'è niente da fare. È proprio inoppugnabile questo.
Va bene.
Dopo aver dato queste giuste notizie,
giusto per introdurre la puntata, perché è sempre bello, appunto, parlare del passato, di un passato che è stato anche vittorioso per la resistenza antifascista, però è sempre anche, oltre che bello, giusto fare capire che non è che vivessero su Marte questi, vivevano nello stesso paese dove viviamo noi, ci hanno vissuto soltanto un'ottantina d'anni prima, e le persone che lo governavano allora, sebbene non siano le stesse che lo governano adesso, seguono comunque un certo filo di pensiero comune.
Infatti è gente che piace parlare ma non si rende conto della reale situazione del paese, anzi fanno di tutto perché i poveri diventino sempre più poveri e chiaramente i ricchi sempre più ricchi, su questo non c'è alcun dubbio.
Allora riprendiamo
e finiamo anche
la lettura. Oggi concludiamo Una fame instancabile, Partigiani a Torino di Silvio
Borione,
detto anche
Giaca,
Partigiano Giaca, un libro edito da Red Star Press che ormai stiamo leggendo da 4 puntate di Memoria Resistente, che appunto oggi concludiamo. Ovviamente non leggiamo integralmente i libri che vi proponiamo, ne prendiamo degli estratti. L'invito è sempre quello di recuperare questi libri. In alcuni casi è molto difficile, te lo devo riconoscere, Lucky. Cioè, certe chicche ce l'hai solo tu, però questo qua è un libro edito da poco da Red Star Press, quindi si può anche trovare. Vi invitiamo a sostenere questa casa editrice portata avanti con impegno e fatica da dei compagni di Roma, e a leggere integralmente questo libro, che devo dire è una bella lettura.
Sì, perché tra l'altro anche un bel spaccato su ciò che appunto era veramente la fame dei sottoproletari nel quel di Torino.
Il titolo non è casuale,
esatto, assolutamente, che ci fa conoscere uno dei tanti tristi aspetti di quelli che dicono invece il fascismo ha fatto un mucchio di cose buone. Ecco, invece ascoltiamo la realtà da chi veramente il fascismo lo ha vissuto, e abbiamo sentito anche l'azione, una delle prime azioni, chiamiamole così, anzi, per riuscire a portare via il companatico a un fascista mentre la gente povera faceva la fame. Questi banchettavano a pane bianco e prosciutto, e abbiamo sentito dalle parole di Silvio Borione e tutti quanti i suoi compagni di banda il dire proprio non si ricordavano nemmeno più che sapore avesse il prosciutto. Quindi
allora lasciate la parola.
Assolutamente. E torniamo appunto a Torino nell'insurrezione. Fuori dal Ferrante a Porti ripresi il lavoro come garzone di Pelegatti, che non fece domande sulla mia assenza nonostante fosse stata più lunga di altre volte. Ricominciai da subito con le consegne in centro, in quello che ormai chiamavamo tutti il trincerone, da Corso Vittorio a Corso Vinzaglio, via Cernaia, i Giardini Reali e fino a via Lagrange. Ogni eccesso, in ogni strada c'erano i posti di blocco e i sacchi di sabbia a fare il nido alle mitragliatrici. Ormai era come andare in un'enorme caserma a cielo aperto, dove dentro trovavi i fascisti, quelli della borsa nera, i borghesi, le puttane di lusso e tutta quella gente che aveva le spalle della società. Nel quadrilatero, dove non c'erano i cavalli di Frisia con il filo spinato come in via Roma intorno al nazionale, c'erano pattuglie di 8-15 uomini in costante contatto visivo per non creare buchi comodi ai compagni e per difendere gli alti comandi tedeschi. Una volta quelli di Stella Rossa si erano vestiti a tedeschi ed erano passati a tutta velocità davanti alla caserma Cernaia a bordo di un sidecar rubato ai nazisti. Avevano fatto cantare un mitra uccidendo i due piantoni e alcuni borghesi. Loro erano tosti, bordighisti, sempre in contrasto con il partito, rivoluzionari ad oltranza nei quartieri delle Lavandaie, Barca e Bertolla. I GAP torinesi, che avevano colpito duramente il nemico nei bar, nei ristoranti e nelle strade, con esecuzioni eclatanti e attacchi dinamitardi, dopo l'uccisione del compagno Dante Di Nanni, non erano più riusciti a sollevarsi, così le cellule, come quelle di Eugenio, erano andate a prenderne il posto, costituendosi in squadre di azione patriottica, le SAP, scusate, che però lasciavano da parte il terrorismo per quell'attività già consolidata negli anni di avanguardia della classe operaia, che portava la guerra partigiana in città in maniera solida e erosiva, sia attraverso colpi di mano che con l'organizzazione degli scioperi delle fabbriche, la costruzione granello dopo granello di quel terreno favorevole all'insurrezione di massa contro il fascismo e l'invasore tedesco. Quando avevo sentito Eugenio dire «Cristo, per un caporale della FLAC di 60 anni ne hanno ammazzati 27 dei nostri al pian del Lot», avevo capito che l'agire di GAP non era compreso fino in fondo neppure dai più duri gli antifascisti. Non si colpivano figure di spicco, non si rivendicavano le azioni. Quello sarebbe toccato di nuovo ai GAP se avessero trovato la forza di rimettersi all'opera. Intanto, per le incursioni più determinate, si creavano ad hoc quelle che chiamavano le squadre volanti, composte da compagni fidati di città e ribelli scesi apposta alle formazioni di montagna per l'azione. Ma il lavoro principale delle SAP era quello costante, ora per ora, che andava a destabilizzare gli ingranaggi e l'occupazione, che faceva rientrare di corsa i tedeschi e i fascisti dei rastrellamenti. Le SAP della Fiat avevano fregato 2 motori nuovi e 20 casse di ricambio per i differenziali, i freni, i satelliti, tutti i pezzi che facilmente si spaccano in un camion. E con Eugenio li avevamo sotterrati in cortile. Avevamo una specie di pollaio in fondo, nascondevamo lì di notte perché c'era Ugazio, il fascista al palazzo di fronte, che poteva sentire, e poi le galline ci andavano sopra. Non era la prima volta che usavamo quel nascondiglio, normalmente le cose stavano lì 15 o 20 giorni, finché una notte arrivavano altri compagni e in silenzio portavano via. Cose come questa sembravano aver poco valore, invece erano essenziali per la resistenza. Creavano una rete clandestina che teneva sotto pressione il nemico, il quale, non riuscendo a capire quanti fossimo e quanto organizzati, tendeva a trattenere in città un contingente militare spropositato, sottraendo truppe alla guerra che si svolgeva in montagna. Sapevi che quando sparavi nel vetro un fascista di notte, quello il giorno dopo non arrivava solo, ma con la guardia del corpo, e se gli sparavi di nuovo per farlo uscire di casa, arrivavano due macchine di militi. Noi intanto, come i ragazzi di zona San Paolo, quando non eravamo impegnati nell'azione, tenevamo il fiato sul collo ai fascisti dell'Amos Maramotti, giocando loro qualche scherzo, come quando, col favore dal buio, partendo alle siepi delle popolari di Corso da Conigi, bucavamo le gomme delle auto. Perfino l'operaio più semplice aveva capito che da lì a poco i tedeschi sarebbero caduti. Lo si capiva dall'avanzata delle truppe russe in Polonia e dagli alleati che avevano liberato Parigi e entravano in Belgio. Non ci sarebbe voluto molto. Al di là del programma Alexander, quelli di Stella Rossa volevano un'insurrezione a Torino già nel febbraio, ma rimaneva il problema di quei 13.000 tedeschi soldati che ancora occupavano la città. L'aumento dello scontro militare tra i repubblichini e i compagni ormai portava la guerra nelle strade. Nei primi giorni di gennaio erano stati uccisi un sottotenente della polizia repubblicana vicino a Piazza Rivoli e il capo della fanfara della GNR in Corso Dante. 10 giorni dopo le SAP di Borgo San Paolo avevano disarmato una squadra di fascisti dei RAP ferendone uno. La questura organizzò in risposta un rastrellamento per il borgo che finì con una sparatoria in cui perse la vita anche dei civili. Iniziò così la caccia all'uomo casa per casa, cortile per cortile, che durò 3 giorni portando a più di 100 arresti. Quella mattina c'erano 20 centimetri di neve sui marciapiedi. Stavo girando da una via all'altra per informare i compagni sui movimenti dei reparti, quando di colpo sentì esplodere due raffiche di mitra. Corsi fino all'angolo tra Corso da Conigi via Monginevro, dove da un cordone di repubblichini teneva la gente a distanza, mentre arrivava il tram dalla rimessa di Corso Trapani. Cercai di divincolarmi e venni preso per i vestiti e per i capelli. Guarda, guarda che fine fanno i traditori. Tarzan era della squadra di Eugenio, aveva combattuto con la Garibaldi nella Valle di Lanzo e da qualche mese, sopravvissuto ai terribili rastrellamenti dell'autunno, era tornato in città per colpire i fascisti tedeschi nel loro covo più sicuro. L'avevo conosciuto appena uscito dalla generala e mi era sembrato da subito un compagno generoso e coraggioso, timido a volte. Ora era a terra in fin di vita, ferito alle gambe e alla schiena. I militi fermarono il tram, obbligando tutti a guardare, poi alcune madri riuscirono a forzare il blocco per portare dell'acqua calda che sciogliesse la neve e desse un po' di conforto al moribondo. I fascisti le fermarono, presero le brocche e le spaccarono a terra. Tutti dovevano vederlo soffrire, muoversi e agonizzare fino alla fine. Arrivarono altre donne con altra acqua, prese una brocca e corsi verso il corpo del compagno e amico in mano agli aguzzini. Quella volta non mi fermarono, mi misi in ginocchio al suo fianco e gli pulì il volto, poi rovesciai l'acqua vicino al collo e sui fianchi, mentre la neve si fondeva con il sangue di lui. Senza riuscire ad alzare la testa, mi insordise appena prima che i fascisti mi trascinarono oltre il cordone. Dopo più di un'ora, visto che non moriva, lo caricarono su un furgone e lo portarono via. D'Annunzio sorvolò la Vienna, getta i manifestini, si incontra poi con Mussolini, questo rivolgendosi al poeta dice: «Salve a te, alato fante». D'Annunzio risponde, sapendo che il trascorso di Mussolini e i bersaglieri: «Salve a te, lesto fante», poi indicando i seguaci: «Furfanti anch'essi?». Da Poldo ci mettemmo tutti a ridere, nonostante la stanchezza. Stavamo nella stanza di sopra, chi sul letto e chi seduto per terra, chi al tavolo e chi in piedi a fianco della finestra scrutando la strada. 40 controllava e ricontrollava le armi. Eugenio era appena salito dopo una lunga conversazione al telefono. Il 18 aprile c'era stato lo sciopero generale, la cellula dei tranvieri è rimasta compatta. Avevamo fatto tutti i scioperi, tranne quei 10 o 12 che erano stati costretti a guidare con i mitra le reni per boicottare lo sciopero. Si erano messi a guidare gli stessi fascisti, ma non erano del mestiere. Tant'è che vedevi i tram coricati di lato perché una volta rotta la centralina elettrica o il cambio li rovesciavano per liberare i binari agli altri. Noi ragazzi, come d'abitudine, sabotavamo le aste, almeno in quei tram dove non c'erano dentro i repubblichini con il mitra. Le case tirate giù dai bombardamenti che riempivano le strade per andare da via San Bernardino verso la Lancia bisognava fare il giro per via Monginevro o da via Montenegro, perché da via Limone e tutte le altre vie di quegli isolati non ci si passava nemmeno in bici. Se dovevi attraversare Borgo San Paolo ti ci volevano 3/4 d'ora. Vedevi tutti i tram fermi in giro e a quei pochi che ancora viaggiavano pensavamo noi bloccando gli scambi. Gli operai che andavano in fabbrica arrivavano in ritardo e facevano subito casino. Di 600.000 abitanti a Torino rimanevano meno di un terzo, gli altri arrivavano da fuori. Con i blocchi del traffico la produzione era ferma. Alle 6 di sera, al cambio turno di quei 2.000 operai della Lancia, la metà inforcavano la bici e cominciavano a pedalare come dei disperati perché stavano fuori città. Gli altri correvano a Porta Nuova a prendere quei pochi vagoni merci che portavano fuori. Avevamo messo a disposizione dei compagni gli alloggi vuoti da cui avevamo recuperato le chiavi per chi doveva nascondersi una notte e era stato ferito. C'era stato anche un altro bombardamento a parte gli alleati e tanti operai finivano per dormire a Porta Nuova sui vagoni. Noi correvamo da una parte all'altra a cercare qualcuno che avesse ancora delle armi, avevamo sempre il compito principale del soccorso rosso. Ormai non più verso la montagna, ma guardando la città. I fascisti intanto iniziavano a scarseggiare, per la gran parte se ne erano andati, facendo perdere le proprie tracce. C'era ormai ferri corti e cercava mediante i compagni che avevano lavorato per loro di capire dove erano andati a rifugiarsi. Avevamo un quaderno con un elenco di 127 nomi di criminali di guerra, gente che aveva torturato o ucciso sommariamente. Gli scioperi continuarono, imprevedibili, in molti stabilimenti, con il risultato di un quasi azzeramento della produzione, mentre i tedeschi iniziarono a portare via tutto quello che riuscivano. C'era stato lo sciopero alla Lancia, tutta la fabbrica si era fermata e così arrivarono i fascisti tedeschi. Erano riusciti ad entrare per portare via i motori nuovi di camion, ma gli operai li avevano già nascosti, in parte li avevano sotterrati. Quando i militi se ne andarono a mani vuote, gli operai occuparono la fabbrica sparando qualche colpo e noi con loro. Ora ci eravamo spostati in attesa di un nuovo incarico, ce ne stavamo in quella stanza al primo piano della Piola ad aspettare chi in piedi, chi seduto, chi controllando le armi e chi raccontando qualche barzelletta per non sentire la stanchezza. Improvvisamente dal cortile la voce di Poldo urlò baritonale: «Genio, telefono!» Mio padre si precipitò sotto, dopo pochi minuti tornò su, e il comando piazza, dice urgono uomini alla Mirafiori. Una colonna corazzata tedesca vuole i camion, probabilmente minare lo stabilimento. Subito, non c'è tempo da perdere, radunate quelli che potete trovare e di corsa alla Mirafiori. E men che non si dica, la camera si svuotò. Vieni anche tu, mi disse mio padre. Prendemmo le pistole, il tabacco e le cartine e partimmo in moto, sidecar tedesca, riuscendo a salirci in 7 o 8, tanto che da fuori non si vede più neanche una spanna di motocicletta. In fondo a via Tripoli distinguiamo tra gli spari i colpi di cannoni da 88, i tigre tedeschi con cautela, di isolato in isolato. Ci avviciniamo a piedi da corso, settembrini, per non essere sorpresi dai nostri, perché dai muri di cinta spuntavano gli operai armati. Ci facemmo riconoscere, abbassarono le armi. Entrati, corremmo al comando, dove ci misero al corrente la situazione. Due tigre sparavano di tanto in tanto avvicinandosi al muretto di cinta. Probabilmente non avevano appoggio dei soldati, appiedati, e temevano le molotov e bazooka che noi comunque non avevamo, ma che gli operai avevano costruito finti. Io andai subito a controllare l'edificio centrale nel caso ci fosse stato ancora qualcosa da rubare. Trovai una scatola di biscotti con la scritta Cruniri e il nome mi sembrò ironicamente adatto per quegli uffici. Li presi e li distribuì a mio padre e agli altri della Lancia. Poi iniziai a scambiarne 5 pacchetti per un caricatore di moschetto con gli altri ragazzi della mia età. Erano talmente contate le pallottole che dovevano avere fame sul serio per lasciarti un caricatore, ma quando ne ebbi 2 o 3 a quel punto si era stato di trovare un moschetto. Eravamo piombati dalla Mirafiori tra un attacco e l'altro. Dopo mezz'ora i carri armati si avvicinarono di nuovo aumentando il volume di fuoco. I più esperti di noi ordinarono di rispondere con pochi colpi per risparmiare le munizioni e per non liberare le forze che non avevamo. Io, che intanto un moschetto l'avevo trovato, mi unì alla musica. Il carro armato ha 2 feritoie a lente sulla sotto. Sparate solo mirando alle feritoie, non sprecate proiettili. Tirate solo sulle feritoie, che per il resto li facciamo un solletico. Era tutto quello che si poteva fare con i moschetti. Poi sentimmo sparare dal ferrante a porti. E dopo un po' stranamente i carri armati si ritirarono e sparirono verso il centro. Mentre si ritiravano, vedemmo 3 o 4 vampate di fuoco, caratteristiche delle Molotov, chiedendoci chi le avesse lanciate. Tornai all'edificio centrale per vedere meglio, salì le scale di corsa dalle finestre. Si dominava tutta la zona fino al Lingotto e a Stupinigi, sullo sfondo giganti immobili, le colline e il castello di Moncalieri. I monti che a nord chiudevano la città in un semicerchio erano innevati da un senso di gelo. Guardai in direzione della generala, ma ormai non c'era più niente. Decisi comunque che ci sarei andato per saldare i conti con i fascisti carcerieri. Vidi da lontano gente armata e pensai che ormai sarebbe stato inutile, cioè ci dovevo andare. Scesi in fretta e sentii sparare dall'altra parte della piazza. Vidi che i colpi provenivano dal corso, qualcuno fuggiva. In quel momento si udì lo sferagliare di carri armati, stavano tornando. In un paio di minuti tutti furono ai loro posti. Gli operai nelle officine dietro le macchine, i pochi ribelli nei posti più strategici. L'ordine era sempre di sparare poco per non sprecare colpi. Seguì ripetersi l'azione del mattino, l'altalena dei carri armati e dietro di essi forse 20 o 30 uomini che cercavano di coprirsi dietro la mole enorme del tigre. Poi di nuovo tutto cessò. Nell'aria in certe ore del giorno si sentiva la primavera, si svegliavano gli insetti e spuntavano pochi fili d'erba tra i muri di cemento. Sembravano voler sopravvivere almeno quanto noi. Per passare il tempo mi unì alle ronde lungo il perimetro dello stabilimento. Ogni 10 o 20 metri gruppi di operai e qualche ribelle vigilavano attentamente, pronti a reagire in rapporto alle forze in campo. Noi eravamo al senato sinistro della Mirafiori, nella parte destra, in quella centrale, non sapevo cosa stesse succedendo. Ogni gruppo era autonomo, si cucinava da solo e si aggiustava. La situazione rimase tranquilla fino a sera, sentivo i grandi parlare e organizzarsi, erano molto tesi. Si aspettavano sarebbero arrivati i ribelli, scendendo le vallate, invece niente. Chieri era stata liberata. Dalle Langhe e dal Monferrato, le brigate partigiane che già pattugliavano le campagne intorno a Torino erano pronte a entrare in città, eppure nessuno ci aveva raggiunti. Servivano uomini armati, non di moschetto, se si volevano tenere le fabbriche, eppure già era già sera, l'ordine finale per liberare Torino non era ancora arrivato. Poi giunse la notizia, c'era stato un controordine, la liberazione di Torino doveva attendere a noi e noi ce la saremmo dovuta cavare da soli. Al mattino arrivarono pochi rinforzi, qualche decina tra operai e alcuni partigiani di Giustizia e Libertà. Arrivò anche una mitragliatrice pesante che fu sistemata sul terrazzo dello spogliatoio che fungeva da refettorio. Preparammo la minestra e toccò a noi giovani metterla nelle scodelle e portare il pane, non c'era altro. Avevamo appena finito di distribuire tutto sui lunghi tavoli quando si rifecero vivi i Panzer. Poiché avevamo ricevuto munizioni, le accogliamo con un fuoco sostenuto. Le mitragliatrici dei Tigre in risposta scalfivano muri e torrompevano vetri e finestre. Volarono le prime molotov e quelli rientrarono di qualche metro. I soldati che li seguivano, non molti per la verità, si tennero al coperto, mentre il mitragliatore sul terrazzo tempestava i due carri di colpi. Dopo le prime scariche, l'88 di uno dei Tigre alzò la canna verso le postazioni e i due GL scapparono veloci. Non avevano ancora lasciato il terrazzo, che l'angolo dell'edificio sulla quale correvano saltò in aria con una scarica di TT e schegge che ferì due partigiani alla schiena. Il secondo colpo prese il piano di sotto, dove avevamo preparato il pranzo, bucò il muro e mandò in aria tavoli e mobili, ponendosi fine al ristoro prima ancora che iniziasse. I ragazzi della mia età, furiosi, strisciavano lungo il muretto di cinta e lanciavano molotov. Tra petrolio, nafta e benzina e olio esausto, quasi bisognava andare a riaccenderle. Due si erano staccati dal palazzo di corsa, lanciando una a testa, una si era spenta e l'altra era esplosa un paio di metri al muso del carro armato. Subito dopo partì io con un terza, ma fatti pochi metri Eugenio mi prese per le braghe. Tese sgarulà, si intensificò il fuoco con tutte le armi, di uomini fascisti appiedati vennero attaccati dai fianchi e dal ferrante a porti e infine i carri armati tedeschi si tirarono verso Stupinigi scomparendo, non sarebbero più tornati.
E dopo una situazione complicata però con un esito favorevole per i nostri, direi che...
Assolutamente, anche perché non vogliamo dimenticare che due Tigre non erano certo due macchinine o due modellini, perché
no, non erano sicuramente dei giocattoli.
Assolutamente, gli alleati ne sapevano qualcosa, specialmente in Normandia, che avevano avuto qualche grattacapo creato da questi sì, mostri che camminavano, che correvano proprio.
E anche appunto i ragazzi di cui Giacca ci racconta qualche problema ce l'hanno avuto, però sono riusciti a sventare questo attacco. Continuiamo con la seconda e conclusiva parte della lettura di Una fame instancabile dopo una pausa musicale.
Paranoia e coscienza, cos'è? Elettroni, è questo che siamo? Il topo mi atterisce, sterminate, tanti detonatori pronti ad esplodere. Paura, proteine, è questo che siamo, uccidere il voto con il vuoto. Ancora, 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 ancora. Ed io, il più delle volte, sono morto. Terroni pensieri conseguenziali, terroni pensieri conseguenziali, terroni pensieri conseguenziali, io ho paura dove la fede, dove è lì. Che sono terroni pensieri conseguenziali, terroni pensieri conseguenziali, terroni pensieri conseguenziali, io ho paura dove la fede, dove è lì. Sono tre di pensieri conseguenziali, tre di pensieri conseguenziali, tre di pensieri conseguenziali, dove la fine dove è l'inizio, che sono tre di pensieri conseguenziali, ho paura tre di pensieri conseguenziali, tre di pensieri conseguenziali.
Sono le 21 e 31 minuti primi, siete sempre all'ascolto di radiazione.info con memoria resistente e con una fame instancabile. Prima di ricominciare con la lettura, vi ricordo che se volete comunicare con noi potete farlo e ovviamente noi siamo...
E anche inviarci materiali, che ne siamo ancora più contenti.
Assolutamente, noi siamo contentissimi di ricevere i materiali che ci inviate, anche perché, come diciamo tante volte, non è così facile reperire le testimonianze.
Anzi,
scritte. E ogni anno che passa, esatto, diventa più difficile, ovviamente.
Se potessero cancellare tutto quello che è stata una lotta di popolo, di classe.
Ah, un sacco di gente che ha influenza in questo paese sarebbe molto contenta, credo. Comunque, per comunicare con noi c'è la nostra pagina Facebook di Radiazione, alla quale potete scriverci, se no il profilo Twitter che usiamo di più durante le dirette, per scrivere lì @radiazioneinfo. Se no c'è anche un canale di Telegram al numero 380 47 16 299. Quindi queste sono le coordinate virtuali con le quali potete contattarci. L'invito, appunto, lo rinnovo, è quello di farlo, di restare in contatto con Memoria Resistente, e se riuscite a proporci qualche testimonianza noi siamo contentissimi di recuperarla, leggercela noi prima di tutto e riproporla poi anche.
Assolutamente, magari lancio anche l'invito, che sarei desideroso se qualche compagno nel Bergamasco mi trovasse fuori la storia del Monte Rovetta. È una pagina anche quella,
compagni di Bergamo all'ascolto.
Esatto, assolutamente, è una pagina che ho intravisto da qualche parte, ma non ho purtroppo trovato materiale dettagliato, perché comunque parla, dato che in questo momento tutti cercano di riabilitare i fascisti, fascisti di qua, fascisti di là, e abbiamo sempre il nostro caro ministro dell'interno che tra zecche rosse, comunisti, centri sociali, chi più ne ha ne metta, continua a vomitare come l'ultimo scrittore revisionista Stella col suo libro Compagno Mitra, nei confronti di chi veramente ha lottato per liberare il paese, non certo per continuare con la dittatura. Cercano di glorificare niente un po' di meno che i militi del battaglione Tagliamento, della regione Tagliamento. E appunto è una cosa che, se riuscite a trovare o a farmi inviare materiale, ne sarei lieto. Quindi lancio agli ascoltatori questa mia richiesta.
E io rilancio te con una fame instancabile, Partigiana di Torino di Silvio Borione, il partigiano Giaca.
Il tribunale era in un salone seminterrato del secondo caseggiato, illuminato dalla luce dei generatori. C'era una tavola e i fascisti venivano fatti entrare uno alla volta. Eugenio aveva il compito di figurargli, gli svuotava le tasche e li accompagnava al tavolo. La giuria gli dava del voi, li trattava con distacco. L'interrogatorio era la buona, non gli mettevano le mani addosso. Davano a loro l'impressione che fosse un tribunale tranquillo, senza minacce né niente. Alcuni cadevano nel tranello, credevano che concedendo una confessione l'avrebbero passata liscia, ma si trattava di uomini e donne la cui sentenza era già scritta, invischiati negli orrori della Repubblica fino al collo, nel lavoro a freddo della tortura, del cecchinaggio, delle strade dei civili e dei prigionieri. Non si giudicavano i repubblichini che avevano ucciso un partigiano in conflitto a fuoco. In quel tribunale si giudicavano gli infami criminali di guerra. La sentenza era la condanna a morte. Il primo era stato trovato con un fucile di precisione in mano. Molti testimoni confermavano la cosa. Fu portato fuori subito dopo la pronuncia della condanna. Seguì due partigiani che escortavano il fascista. Percorremmo 200 metri verso via Settembrini. Era molto buio. Il partigiano più grande disse al fascista di proseguire più in fretta. I due si fermarono. Percorsero pochi metri. L'uomo si bloccò dubbioso girandosi. Fu lì che la scarica lo colpì. Crollò su se stesso in ginocchio. Quasi volesse pregare. Quando mi accostai era morto. Poi toccò all'usiliaria, urlava insulti inneggiando al fascismo, si vantava di averci combattuti e odiati, si vantò di aver presenziato in via Asti alle torture, cercava di impressionare il tribunale ma nessuno tentò di interrompere, lasciarono urlare finché non trovando opposizione al suo riasbollì. Avete finito? Restò interdetta un attimo, poi si riprese, ma il tono era cambiato, meno arrogante finché non si fermò di colpo, come disarmata. Solo il tremito alle labbra e alle mani rivelava uno stato d'animo. Era una delle ausiliarie che si trovava da mia zia, si chiamava Flavia. Io mi ricordavo, ma lei non dava segni di avermi riconosciuto. È vero che era passato quasi un anno ed ero cresciuto, e poi da mia zia stavo sempre in disparte, cercavo di non dare nell'occhio. Quando gli chiesero, disse di essere fascista, di vantarsene. Una delle poche che parlò così, rivendicando tutto. L'avevo incrociata il giorno prima al piano sotterraneo. I prigionieri erano tenuti in una cella che per pareti aveva quelle grosse e pesanti gabbie che si usavano per muovere i materiali, incolonnate una sull'altra, una colonna a fianco all'altra, e lasciato uno spiraglio tenuto a una porta in acciaio. Quando ero arrivato stavano cantando Giovinezza. Il giustizia e libertà di guardia mi aveva chiesto di farli smettere, ma allora mi era avvicinato. Sei uno di quelli? Silenzio, hai da fumare. Le passai le cartine e il tabacco, ma non riuscivo a tenere le mani ferme e chiudersi una sigaretta. La girai io per lei. La accesi e gliela passai. In quel momento di sopra era iniziata una sparatoria. I carri armati ci stavano provando di nuovo. I tedeschi attaccavano. Si era sentito il colpo di un 88. Sono tornati i tuoi amici. Comparve subito una staffetta. Tutti sopra, tutti sopra. L'ausiliaria mi guardò negli occhi. Se sono i tedeschi che mi liberano, ti salvo la vita. Probabilmente stava già immaginando di farci trucidare tutti e a me di risparmiarmi. Durante il processo, sotto quelle luci tremolanti, la riconobbi. Lei fino all'ultimo era certa di venire giustiziata e poi cedette. Avete famiglia? Che vi importa? Avete una madre? Qualcuno? Perché volete avvertirla della mia morte? Per sapere se vi può accogliere in casa. Lì si era bloccata, la speranza aveva fatto breccia, poi si era ripresa. Pensate che vi creda. Quello che crede non ci interessa. Dove abita? Le diedero un lasciapassare, la fecero accompagnare fuori da un partigiano molto giovane. Alla porta di via Settembrini, due di guardia non si mossero. Lei andò fino vicino al cancello. Poi si fermò facendo cadere la borsa. C'era un fascista giustiziato prima di lei, ancora a terra in strada. Quando si girò, la sventagliata la uccise sul colpo. Ne ebbe abbastanza e uscì fuori, stava albeggiando. Mi accesi una sigaretta, osservando il corso vuoto e sporco. Stavo giusto pensando che era finita quando le sentinelle si misero in allarme. Ci appostammo dietro il muretto di cinta, armati e pronti a sparare, senza allargare l'allarme, per quello che mi sembrava un soldato che si arrendeva. Appena spuntò, lo riconobbi, era dipinto, che ci veniva incontro sul rognone con un pezzo di stoffa bianca in mano per non farsi sparare. «Non sparate, non sparate, di nostri!» Un nastro di mitraglia gli attraversava il petto, un paio di bombe a mano tedesche gli spuntavano da un paio di stivali di Tugnin. Una pistola e un coltello completavano col mitragliatore il suo abbigliamento militare. Cominciai a cogliere incontro, lui da prima non mi riconobbe, ma appena mise a fuoco il mio profilo si mise a urlare. «Mezza mascè!» Ci abbracciamo a lungo, gli vedi subito alcuni biscotti che avevo con me dell'acqua, volevamo saltare e urlare. Entrambi eravamo convinti che l'altro fosse stato ucciso, invece eravamo lì, sopravvissuti ancora una volta. Ci univano i mesi passati nei cubicoli, le botte prese, i panni bagnati che mettevamo uno sull'altro sulle ferite per attuare il dolore. Gli strinsi le spalle, li hai presi. 4 su 5, l'infermiere ci è scappato, Pezzella si è messo alle sue calcagna. Voglio vederli. Ci incamminammo, mentre raggiungevamo la generale, mi avvisò che non era bello spettacolo, in effetti non lo era. I quattro erano in un angolo del cortile interno, tolto il telo che li copriva, e stentava a riconoscerli. La fame, le percosse, le violenze accumulate nei mesi erano esplose contro quei corpi senza parsimonia. Gli dèi erano caduti. E i loro resti gonfi e straziati iniziavano a puzzare. Era lì anche il biondo, con gli occhi aperti, esausti di paura. Com'è successo? Se vuoi ti racconto la mia, però poi devi sentire anche quella di tutti gli altri. Non finì di dirlo che dal retro del cortile spuntarono urlanti armati alla meno pezzo come una ciurma di pirati. Mezza mascè. Avevo le braccia e spalle piegate dagli abbracci e dalle pacche, il viso era sbavato da saliva e lacrime, avevamo finalmente la libertà. Mi trascinarono sul letto del cortile, c'era un camion militare tellonato con 3 cadaveri di soldati tedeschi sul cassone. Tutto intorno i macchinari dell'officina, non avevano fatto in tempo a portarseli via. Sul camion avevamo caricato le parti anteriori di legno di Panzerfaust. Dall'altra parte, quella metallica, non c'era in traccia in tutta l'officina. Tornammo in cortile, poi verso la strada. Il dipinto mi raccontò, volevano scappare il biondo agli altri. Lui abbiamo preso in corridoio, ci ha sparato e ha ferito Franco, ma siamo riusciti a immobilizzarlo. Abbiamo legato al secondo piano e buttato di sotto due volte. Chissà, forse ora non ha più bisogno di scaldarsi quel bastardo. Ce ne andammo insieme alla Mirafiori, volevo raccontare tutto Eugenio, poi forse avremmo potuto fare insieme finalmente un pasto come si deve. Dopo i tre giorni alla Mirafiori si facevano ronde per stanare i cecchini e catturare i pochi fascisti che erano scappati. L'uno l'avevamo beccato in corso Racconigi all'angolo via Monginevro, dove avevano ammazzato Tarzan. Dal secondo piano aveva sparato con il fucile con la canna per metà fuori. Ci saranno state 100 persone perché si era fermato un camion carico di partigiani. Poldo era uscito con un fiasco di vino e si festeggiava. Tutti San Paolo lo conoscevano come un fascista alla prima ora e una spia. Per più di 20 anni aveva sfoggiato al balcone una bandiera con il fascio, tanto grande quasi toccava quello del piano di sotto. Non c'era corteo fascista a cui non partecipasse ed era il terrore delle famiglie del palazzo per il controllo delle azioni. Con lui i fascisti andavano a colpo sicuro quando restavano e durante le retate e gli arresti lui non si faceva vedere mai. Salimmo le scale di corso, trovavamo ancora a fianco della finestra che ci guardava col fucile in mano. Non capivamo perché non lo usasse ora. Un partigiano con erano più saldi dei nostri impedì che lo buttassimo giù dalla finestra. In strada venne coperto di insulti, calci e sputi alla folla inferocita che voleva linciarlo, ma i partigiani lo difesero scortando fino alla lancia. Preso con l'arma ancora calda in mano, impiegarono poco a condannarlo. Con lui davanti percorremmo le strade fin sotto la finestra a cui aveva sparato. Leggi! Era il cartello appena appoggiato al muro dell'incrocio. Leggi! Al martire dell'eterna libertà, Giaretti Eugenio, partigiano, la scarica di mitra lo buttò contro il muro. Lo stesso giorno ne beccammo un altro, questo girava in bicicletta con i piedi e le pantofole di panno, pedalava con la pistola nascosta e sparava alle spalle di partigiani isolati o che aveva un fazzoletto rosso al collo tra piazza Sabottino e piazza Marmolada. La ricerca si era estesa oltre il borgo per timore che stesse allontanando. Per fortuna non era riuscito ancora a uccidere, per mira o per paura, ma solo a ferire 3 persone. Chi lo segnalò tra corso della Conigi via Monginevro fu Giacù, il mendico dell'incrocio. Va in giro in calzini e pantofole, lo giuro, l'ho visto con i miei occhi. Poi di colpo, il fascista è lui, ve lo dico. È l'uomo in bicicletta, sentendo tiro fuori una pistola ed esplose un colpo. Poi per mettersi a pedalare giù per corso della Conigi. Io con altri 2 partigiani ci buttammo alle sue spalle, ma era pieno di passanti e sparare si rischiava di fargli una tragedia. Fermatelo, fermatelo! Ma quando arrivavamo all'altezza di via San Bernardino, la folla aveva girato a terra, gli trovavano subito la pistola, venne riconosciuto e portò la lancia. Questi invasati, ci ha detto Folli, erano gli ultimi fascisti che trovai a Torino. Il quadrilatero in centro l'avevano tenuto fino alla fine, quando le 2 divisioni tedesche non avevano deciso di andare via. Da lì in poi si era sciolto tutto, la Repubblica Sociale non esisteva più. Chi indenciava il cuore oltre l'ostacolo, chi inneggiava la morte era di colpo scomparso. Durante l'insurrezione si vedevano drappelli di repubblichini, camion scortati da un tublino in testa e l'altro in coda. Qualche carro armato che spaccava il poco asfalto ancora intero e i binari di tram. Ma per il resto le strade erano nostre. Ora che i 13.000 tedeschi che occupavano Torino erano andati, restavano solo quei profittatori che non avevano vergogna di cambiare ancora una volta gli abiti come zia Rita. Me ne andai alla lancia, sapevo che sarebbe stata giudicata quel giorno e volevo vederla in faccia. Quando uscirono erano accompagnati 2 partigiani in divisa. C'era pure Yvonne, erano entrambe con la testa rasata, il minio colava loro sul collo, ma pareva non accorgersene. Yvonne riuscì a divincolarsi da sua madre, corre verso di me, nonostante i capelli e il cambio imbrattato di vernice, era sempre bella. Mi rigidì quando mi abbracciò, era più alta di me, molto più alta, e stette impalato con le braccia lungo il corpo, aveva le lacrime agli occhi, il fiato sopra di tabacco. Non ho lasciato la spira, non ho fatto arrestare nessuno, ora piangeva, non mi sono comportata bene, lo so, ma di ribelli non ho denunciati, non ho fatto la spia. Guardai mia zia in un angolo, parlava con qualcuno indicandoci, probabilmente cercava di sfruttare il nostro incontro a suo favore. Restai immobile finché Yvonne non si staccò. Dopo aver ospitato o aiutato un ribelle, così in tanti si ricomprarono la verginità. Dico la verità, devi credermi, è vero. Quando gli girai le spalle, sentii un scoppio di singhiozzi e mi andai il cuore, mi batteva l'impazzata. Per strada il sole era alto e sentivo quasi fame. Mi fermai alla prima vetrina, nel riflesso notai che il minio aveva macchiato la guancia. Mentre mi pulivo, il disagio mi prese lo stomaco. Facendomi passare l'appetito, continuai per le strade senza meta, quelle strade straziate e finalmente libere. Sì, ma a quale costo? In fondo a via Montenegro, a fianco di una villetta, vedi una 10 corpi a terra. Erano della decima ed erano stati fucilati da poco. Un vecchio era chino sopra uno di questi, era il padre di Romualdo, e piangeva ricomponendo il cadavere del figlio. Il ragazzo non lo si conosceva, sono per il corpo giovane. Feci il largo e presi la strada di casa. Sul ballataio di casa era ormai un via vai continuo, la guerra finita, gli americani erano arrivati con le belle jeep in piazza Castello, Roveda. Era stato posto come sindaco il CNL, c'era stata la grande manifestazione del 6 maggio in piazza Vittorio, in cui Eugenio e gli altri, me compreso, rimanemmo ai bordi della piazza, incredulo di vedere marciare 3.000 sap. Quando a tenere la Mirafiori eravamo stati forse in 300, compresi gli operai. Era arrivato il bughi e le decine di migliaia di suoi torinesi erano tornati in città a vedere la propria casa, forse ancora in piedi. L'euforia era in ogni gesto, in ogni discussione, i lampioni illuminavano di nuovo e la gente stava per strada la sera, in quel fermento vivo che il fascismo aveva rinchiuso per oltre un ventennio. Eugenio si era preso l'incarico di fare da riferimento per le famiglie degli operai della Lancia riguardo i partigiani e militari dispersi nei quattro angoli del mondo e che non avevano ancora fatto ritorno. Di fatto un compito amaro, e così ogni giorno c'era la fila di gente che bussava alla porta chiedendo informazioni sul figlio, il marito, il fratello, il padre. Ormai era quasi giugno e per me sarebbe stata la prima estate senza il fascismo, il che mi metteva addosso una briosa allegria e voglia di fare. Fu appunto, forse il primo giorno d'estate, quando mentre stavamo spranzando qualcuno bussò ancora una volta alla porta. «Eh no, Cristo, almeno ora di pranzo, no, Silvio, vai a vedere chi è!» Lasciai la pietanza sul tavolo, ma l'incuore andai alla porta. Quando aprì, trovai un ballatoio, in fondo al ballatoio un uomo in stampelle. «Chi cerca?» «Ciao, Biund!» Con l'incoscienza dell'età non cercai di mutare lo sguardo quando lo riconobbi. «Su via, non mi guardare anche tu così!» Mi sorrise e tentò di farmi l'occhialino. «Dai, fai finta di niente!» Era Claudio. Claudio era vivo. L'abbraccio che ne seguì fu violento e disperato. Lui cadde a terra, io lo sollevai, persi il bastone con cui si reggeva e lo presi quasi in braccio, tanto era leggero. Mise a piangere e a ridere insieme. «Eugenio, papà, corri presto, c'è Claudio!» Eugenio arrivò di corsa, si fermò sulla porta e scoppiò a piangere. Non l'avevo mai visto fare prima. Lo portammo a casa e gli preparammo una sedia al tavolo. Smeralda, che non era riuscita ad alzarsi fino allora, gli si avvicinò e lo abbracciò a lungo. Eugenio trovò il controllo e versò un bicchiere di vino. Io gli preparai un piatto al nostro cibo e lo rifiutò cortesemente con un gesto. Mangio poco ormai. Eugenio smise di fare avanti e indietro, gli sedette accanto. Non c'era il corteo in piazza Vittorio, non ti avevo visto. C'era, ma in disparte. I dottori non volevano, sono riuscito a farmi portare con un carretto. Fece un altro sorriso. Devo essere proprio messo male. No, tu sei un comunista testardo, vedrai che in poco tempo ti rimetterai. Ci fu un attimo di silenzio, il primo dopo avrebbe dovuto parlarne. Cosa è successo quel giorno? Claudio beve un sorso di vino e poi inizia il racconto. Quando ci siamo separati, mi sentivo in colpa di averti lasciato solo in bocca ai fascisti. Stettero entrambi in silenzio, rivendo quel momento. Ho infilato la porta in solaio, ho trovato delle soffitte, ma le scale che portavano verso la strada erano controllate. Sono risalito sui tetti per cambiare continuamente casa, ma niente da fare. Alla fine mi erano addosso, mi hanno sparato colpendomi la gamba e il braccio, ho cominciato a scivolare sui colpi per lanciarmi di sotto. Non abbassava lo sguardo e noi eravamo su quel tetto con lui. Mi hanno tenuto e mi volevano vivo. Poi guardavo un punto indefinibile, mi portavano in via Asti, mi torturavano e non dissi nulla. Mi facevano fare dei giri in macchina, bastava che indicassi qualcuno per strada e la sofferenza sarebbe finita. Dicevano che mi avrebbero lasciato libero, mi avrebbero dato il passaporto, ma non mi sono piegato. E allora hanno deciso di tenermi vivo per fare agli altri come si può ridurre un essere umano. Mi hanno tenuto lì, vivo fino alla fine. Il dolore era troppo, i compagni caduti avevano imparato a seppellire un angolo del cervello, ma poi bastava un ricordo perché tornassero innanzi agli occhi. Claudio era uscito da quell'angolo e era venuto a bussare. Restammo insieme fino a notte e oltre. Eugenio non smetteva di raccontargli tutto, ancora. Claudio stava mezzo seduto sul letto e intanto beveva un po' di laudano. Parlavano e ridevano, si incazzavano come se non fosse passato un giorno.
E con questo finale molto intenso,
esatto, assolutamente,
sulle righe della liberazione di Torino concludiamo la lettura di Una fame instancabile. Un po' di musica e poi torniamo in diretta per gli appuntamenti che in parte vi abbiamo già anticipato del fine settimana.
Abbraccio che scalda, scaccio questi spettri e faccio l'alba. Ciò che salva è un progetto per un giorno perfetto, un gene infetto, una foto di John Lydon sopra il letto. Disinfetti dagli denti al petto con la vodka, torno a casa con le nocche rotte, stanotte il resto si fonda. Bocco l'anima nel cesto, in faccia al mio riflesso, giro depresso e quando passo i cani ma abbaiano addosso. Vedrai i morti e sentirai le grida, alla pelle blu, la mia crew voodoo, zombie ritual t'ammazza la vita. Saremo uno di meno, almeno so che non è un gioco, se qua restiamo in pochi a passare attraverso il fuoco. Già, più che evidente la trama, sono robe sporche, il virus che ti fa, il medico vende la morte. Corde sulle teste che non si sono accorte che paghiamo rate per farci fottere forte. Se il prete perde la fede guardando il cielo, da una parte stanno i vivi imponendo il loro vangelo. cielo, cielo. Ci sono stato, ci sono, almeno spero davvero. Prendo con gli altri passando giù al cimitero nero. Come il futuro che ti opprime, tracciando le sue linee, alle corde dalle norme imposte dal regime. Sarà la fine, beh ben venga, venga a prenderci. E dalle fasce che ci insegnano ad arrenderci. E se contiamo sul campo addizionando laggiù, sarà la volta che saremo uno di più.
Gli ispettori indagano su di noi, i dottori studiano su di noi, i preti pregano per noi, i morti vivono con noi. Tu o stai con noi o sei uni meno tra noi. Gli ispettori indagano su di noi, i dottori studiano su di noi, i preti pregano per noi, i morti vivono con noi. Tu o stai con noi o sei uni meno tra noi. Tu non mi guardare, non parlare, non farmi domande. Non mi cercare, dal tuo mondo prendo le distanze. Tu ti riempi la bocca e io sto a digiuno. Figlio di puttana, figlio di nessuno, vattene a fanculo. Hip hop vero per davvero, quello che Sunday mi passa in stereo. Col flavor di cannibal vero, cream. Antagonista come Mark Landers nel thriller Bounty Killer. Spara i Texas Ranger sul Defender. Vi tengo in pugno e se stringo il pugno. Il cielo è nero, di domenica scorda Domenico Modugno. Per un pugno di mosche sto nel giro. E chi mi ascolta e mi conosce, porta rispetto se mi vede in giro. Chi vuole scatto si trova la morte in faccia. Le ossa di un sacco, green, rime spacca faccia. E che gli in faccia di cazzo stacco la spina. Macchio la mia fedina, scendo coi morti giù dalla collina.
Perché noi non abbiamo un cazzo da darvi. Noi abbiamo un suono di chi muore il dolore per contrastarvi. Bastardi, ma verrà il giorno del vostro declino. In lotta col destino che se ormai è troppo tardi. Voi predicate la pace a chi ha in mano un cannone. E vi scandalizzate quando un porco muore. Figlio del rumore e delle piazze strette. La pattuglia mettere per taglio la vita di un innocente. Un taglio con le lamette per far sì che si sporchino di sangue le vostre facce perfette. Porto il massacro per la gente, non me ne fotte niente. Lo voglio in ginocchio e manette. Non me la chiude la bocca al vostro potere. Non la tocca, perché è l'unica cosa che mi appartiene. E c'è un motivo se la penso così. Ma a parte questo resta fuori da qui, hey.
Gli ispettori indagano su di noi, i dottori studiano su di noi, i preti pregano per noi, i morti vivono con noi. Tu o stai con noi o sei uni meno tra noi. Gli ispettori indagano su di noi, i dottori studiano su di noi, i preti pregano per noi, i morti vivono con noi. Tu o stai con noi o sei uni meno tra noi.
Torniamo in diretta, 21:52 minuti primi, come al solito prima di chiudere la puntata ci pigliamo gli ultimi minuti di trasmissione per rilanciare gli appuntamenti del fine settimana, un po' un obbligo visto che andiamo in onda il mercoledì sera e quindi partiamo direttamente da domani, da giovedì. Ci sarà una serata di musica dalle 19:30 alle 22 al Catai, una jam session jazz. È arrivata la primavera e tornano le jam session in Catai. Quindi il terzo appuntamento sarà appunto questo giovedì dalle 18 allo spazio a Ponte San Leonardo.
Assolutamente, partecipiamo e sosteniamo i compagni del Catania.
Verdi, ve l'abbiamo già detto, per chi si fosse collegato solo adesso lo ribadiamo, Forza Nuova, anche se ha tenuto l'evento a livello pubblico per poco più di un'oretta, ha lanciato questo venerdì alle 7:30 una manifestazione a Padova per anticipare la grande kermesse a favore della famiglia tradizionale contro gli aborti di clerical fascisti coadiuvati dal nostro ministro Pillon, con una manifestazione non a Verona ma a Padova, appunto questo venerdì dalle 7:30. È stato chiamato un corteo in risposta a questa manifestazione che si concentrerà in Piazza delle Erbe alle 18. L'invito è quello di partecipare numerosi, con buona probabilità la polizia farà del suo meglio per evitare che i due cortei si incontrino, anche perché se va a finire come l'ultima volta i numeri non giocherebbero molto a favore dei fasci. Però al di là di quello è importante dare una risposta anche di presenza.
Assolutamente.
Non dare l'idea che comunque tutto passi impunito.
Non un pezzo di San Pietrino o di Ciotolo di Padova, sotto i piedi quei fascisti.
Esatto, quindi l'appuntamento per venerdì è alle 18 in Piazza delle Erbe. E a seguire, per chi volesse anche darsi al divertimento durante la sera, dalle 21 al Quadrato Meticcio c'è serata karaoke, quindi in piazzetta Cauti la Resistenza. Per chi volesse cantare a squarciagola, come consigliano nel loro post su Facebook, può andare al QM questo venerdì sera. A seguire, ricordiamo appunto che sabato ci sarà la manifestazione a Verona, una manifestazione che inizialmente con un po' un colpo gobbo di pillone aveva visto la partecipazione ufficiale del governo, che fortunatamente ha avuto quantomeno la decenza di sfilarsi da questa cosa. Comunque queste tre giorni di incontri sulla famiglia, contro l'aborto, ci sarà a Verona. Ci sarà anche una manifestazione, una chiamata nazionale contro questa tre giorni. L'appuntamento per chi partisse da Padova è alle 13 stazione, per prendere il treno delle 13:40. Sarà facile, insomma, riconoscere la compagine diretta a Verona, anche perché almeno in parte sarà contraddistinta dai vivaci colori fluo che contraddistinguono il movimento di Non Una di Meno. A seguire, poi domenica, ultimo appuntamento, torna al Cine Catai, il terzo appuntamento di quest'anno con Lolita di Kubrick. Quindi questi sono gli appuntamenti del fine settimana. Noi ci risentiamo come
memoria esistente martedì prossimo con una new entry.
Con la new entry abbiamo finito con Fame Instancabile, scritto dal partigiano Giaca. La prossima settimana non vi anticipiamo niente, ma ci sarà una nuova lettura. Se volete recuperare le puntate vecchie di questo libro che abbiamo letto nel corso di 5 puntate, scusate la ripetizione, le trovate tutte pubblicate sotto forma di podcast sul sito di radiazione.info. quindi con questo non ci rimane che salutarvi e darvi appuntamento a mercoledì prossimo alle 21 su radiazione.info, e come al solito vi salutiamo con
Che sventoli
per Bacco.
Fischia il vento e ancora fischierà.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro.
Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
La bandiera, no? Qui in alto, qui in alto. in alto, con più energia, su, che sventoli per bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per bacco, che sventoli.